Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cominciamo il capitolo 12, da 1 a 8. In quel tempo Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano. E i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa. Perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Anche questo brano comincia allo stesso modo come il precedente: in quel tempo. E già vi ho detto che questa, con ogni probabilità, è un'espressione liturgica, segno che questo passo veniva usato come lettura evangelica nelle liturgie. In quel tempo vuol dire, appunto, come dicevo per il brano precedente, che tutto quello che fa Gesù, quello che dice, è situato nella storia. È qualcosa che è avvenuto veramente. Il Vangelo non è un'idea, ma è una storia, un avvenimento. In quel tempo, in quella circostanza, in quell'occasione, Gesù passò. Quindi vuol dire che anche queste cose che avvengono nella vita di Gesù, come il passare tra i campi di grano, non è un caso. Non è per caso che è passato lì, ma è una provvidenza. Anche questo passare nei campi di grano ha un suo scopo, un significato, ha un, come dire, nella mente di Dio doveva avvenire così, perché qui c'è anche in questo, in questa circostanza così, che a prima vista è semplice e inutile, anche lì c'è una rivelazione, serve anche questo come rivelazione. In quel tempo Gesù passò, in giorno di sabato. Perché lo dice in giorno di sabato? Lo dice perché dopo, appunto, per quello che succede dopo, non è indifferente che sia sabato o che sia un altro giorno. Cosa vuol dire di sabato? Cosa avveniva? Come mai c'è il giorno di sabato? Era un giorno che, stando alla lettura biblica, è un giorno di gioia. È un giorno che tra i sette giorni della cosiddetta settimana è il giorno del riposo di Dio, della gioia di Dio per la sua creazione. Quindi anche un giorno in cui l'uomo impara da Dio a gioire, a non far della vita tutto un qualcosa di piatto, sempre uguale, sempre lo stesso, monotono, dove non c'è niente per lui, dove lui è sempre soltanto impegnato a faticare, a lavorare, a soffrire. C'è il giorno di sabato, che è un richiamo al significato eterno del tempo dell'uomo. È un richiamo al fatto che la vita dell'uomo è divina, è dentro l'amore di Dio, è dentro la volontà di Dio. La vita dell'uomo partecipa al disegno di Dio per la sua creazione, al volere di Dio, all'amore del Padre. È un giorno in cui l'uomo sperimenta la libertà dalla schiavitù del lavoro, che il lavoro può essere vissuto come schiavitù, ma essendoci questo giorno che lo libera dal lavoro, può vivere il lavoro degli altri giorni come un atto di amore. Ed ha un significato divino anche agli altri giorni. Può vivere gli altri giorni come una partecipazione all'amore del Padre. La schiavitù del lavoro dipende, è entrata nella vita dell'uomo a causa del peccato. Lo sappiamo dal racconto ancora dei primi capitoli del libro della Genesi. Così che proprio questo peccato ha disturbato anche la comprensione da parte dell'uomo, la comprensione del sabato. Per cui invece che vedere il sabato come un giorno di gioia, di libertà, di festa, di aggancio con l'eternità, il peccato glielo fa vedere come un giorno che limita, che impedisce. Impedisce di fare questo, impedisce di fare quello, impedisce di far viaggi lunghi. Il giorno di sabato, proprio perché l'uomo sperimenti la gioia della famiglia e dello stare insieme, era limitato il camminare. Al massimo 1000 passi doppi, 800-900 metri, potevano essere fatti il giorno di sabato. Ma se lo vedi con la visuale che ci viene dall'egoismo del peccato, o del peccato che ci fa essere egoisti, allora lo vedi come un limite. Non posso fare quello che vorrei, non posso lavorare in modo da guadagnare, non posso fare questa fatica che mi darebbe questi vantaggi. Ma questi sono ragionamenti dell'egoismo e quindi del peccato. Allora ci sono due modi di vedere il sabato. Il modo con cui lo vede Dio, che ce l'ha dato come un dono per una nostra crescita interiore, per poter godere la vita, quindi possiamo vederlo positivamente, C'è l'altro modo di vedere che ci viene dato dal nostro egoismo e dal peccato, lo vediamo come un giorno in cui ci sono limitazioni, in cui ci sono impedimenti a quello che vorremmo noi. Ma quello che vorremmo noi è dettato per lo più dall'egoismo. Non so se mi sono spiegato, e se no immaginatevelo. È un giorno di libertà dalle schiavitù create dal peccato. Un giorno che, facendoci riposare, ci toglie la fatica quel giorno e ci dà sollievo dalle fatiche degli altri giorni. E solo gli egoisti lo vedono come un giorno che limita la nostra libertà. Quindi chi non sa godere di Dio vede anche il giorno di sabato in modo negativo, come un impedimento alla propria libertà. Siamo in questo giorno. Gesù lo vede senza l'impedimento dell'egoismo, questo giorno. Lo vede come un giorno che è dono di Dio per il bene dell'uomo. Un dono di Dio perché l'uomo nella sua vita possa crescere, possa gioire, possa godere. Gesù lo vede così. I farisei, lo vedremo, passava fra campi di grano in quel breve tragitto che potevano fare di sabato. C'erano campi di grano e passavano lì. Approfittavano gli ebrei, come approfittano anche oggi quelli osservanti, a fare i sentieri più corti per arrivare, perché altrimenti rischiano di non arrivare dove vorrebbero. Mi ha raccontato una suora dell'ospedale italiano di Nazareth, Suor Maria Teresa, che un ebreo che abitava sopra della Nazareth Illit, la Nazareth alta, doveva venire all'ospedale perché si era rotto il braccio e farsi curare, aveva bisogno di essere curato. Gli avevano dato l'appuntamento di sabato e lui dice: no, non posso. Perché? Perché il tragitto per venire giù, fare il giro a tutto l'ospedale per entrare dall'ingresso normale dell'ospedale era troppo lungo. Se ci fosse stato un ingresso dall'altra parte, sul retro, nel recinto, ce l'avrebbe fatta. E i dottori dicono: no, prima è troppo presto, dopo è troppo, bisogna proprio che venga di sabato. Allora la suora, sentendo, dice, gli è venuto in mente che dietro, sulla parte posteriore, c'era un cancello che da anni non veniva aperto, ormai tutto arrugginito, e ha detto: vedrò io se riesco a far aprire quello. È stato molto riconoscente quell'ebreo e ha potuto venire così un giorno di sabato a farsi curare nell'ospedale, perché c'è questa che lo vedeva come una limitazione. Se ci fosse stato lo sguardo di Gesù, avrebbe detto: beh, fa anche il giro per una situazione del genere, perché la legge è data da Dio per l'uomo, per la gioia, per la salute, per il bene della vita, per la vita dell'uomo, non per la sua limitazione. Allora questi discepoli che erano con Gesù ebbero fame. Allora siamo un giorno di sabato e al mattino, perché vedremo che il brano seguente entreremo in sinagoga. Quindi nella sinagoga si entra tra le 8 e le 9 del mattino per starci fino a mezzogiorno. Quindi se adesso hanno fame prima di entrare in sinagoga, vuol dire che al mattino presto, vuol dire che non hanno fatto colazione, vuol dire che vivevano in povertà con quel che potevano i discepoli di Gesù. Cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Ora, quando si passa in un campo, è previsto dalla legge, lo dice la legge proprio, e adesso vi dico anche che libro e che capitolo, se lo trovo, Deuteronomio al capitolo 23, al versetto 25, puoi mangiare a sazietà, anche se il campo non è tuo, o se la vigna non è tua e c'è l'uva matura, puoi mangiare a sazietà, non è rubare. Puoi mangiare a sazietà, ma non metterne nel recipiente. Se ti riempi il cesto o un recipiente di uva o di grano, quello sarebbe rubare perché te lo porti via, ma quello che serve per la tua fame puoi mangiarlo. Quindi questo non lo discute nessuno, neanche i farisei. Vedremo. Allora cominciarono a cogliere le spighe e a mangiarle. Per mangiarle devono sfregarle anche un pochino, come dice un altro evangelista. Vedendo ciò, i farisei c'erano anche lì. Si vede che erano quasi arrivati. Gli dissero a Gesù: ecco, vi abbiamo presi sul fatto. I tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Loro sono attenti a quello che no. Vedono il sabato come un giorno pieno di impedimenti. Non vedono più la volontà di Dio. Il motivo per cui Dio ha dato il sabato non lo vedono. Vedono gli impedimenti, vedono il sabato con un occhio egoista, con occhio di peccatori. Lo vedono, questo gesto dei discepoli, come un lavoro. I discepoli ebbero fame. Colgono le spighe. Il campo di grano è un luogo di lavoro per gli uomini negli altri giorni. E il grano è frutto della fatica dell'uomo che l'ha seminato, è frutto della benedizione di Dio, è un dono di Dio. I farisei contestano il fatto che i discepoli colgano le spighe e le mangino. Di sabato non si può mangiare? Loro avevano di sicuro già mangiato, già fatto colazione. Cosa hanno fatto i discepoli? Hanno preso e mangiato. Anche i farisei, per mangiare colazione, hanno preso il pane e l'hanno mangiato. Sì o no? Che differenza c'è? Loro hanno visto la differenza. Hanno paragonato il cogliere le spighe al trebbiare il grano. Chiaro che trebbiare il grano o falciare il campo di grano era lavoro, era proibito di sabato, cioè non è previsto perché di sabato si vive la libertà di Dio, la gioia. Questi farisei lo vedono come un lavoro. È chiaro che di sabato non si lavora. Capitolo 34 del libro dell'Esodo. Bisogna riposare anche nel tempo dell'aratura e della mietitura, in giorno di sabato. Ma qui non è questo. Gesù lo vede come un mangiare, non come un lavorare. I farisei lo vedono come un lavorare. E basta. E allora Gesù cosa risponde a questi farisei? Non avete letto quello che fece Davide? Già l'anno scorso Gesù aveva rimproverato i farisei di non aver imparato abbastanza le scritture, quando aveva detto: andate a imparare cosa dice Osea. E lo sentiremo anche nel brano prossimo che Gesù lo ripete. Andate a imparare, come dire, avete bisogno ancora di scuola biblica, anche se credete di essere i maestri, non avete imparato. Non avete letto quello che fece Davide, quindi quello che ha fatto il grande re Davide, il santo re Davide, è esemplare a parte i peccati, ma il resto di questo nessuno lo ha mai rimproverato. Quando lui e i suoi compagni ebbero fame, non avevano da mangiare. Sono passati vicino alla casa di Dio, la tenda che fungeva da tempio, entrò nella casa di Dio, si sono fatti dare i pani, i 12 pani dell'offerta che erano sul tavolo del primo, della prima stanza, a destra, sul tavolo d'oro, c'erano i 12 pani che venivano a memoria delle 12 tribù di Israele, venivano messi tutti i sabati, 12 pani, venivano tolti quelli della settimana precedente, li potevano mangiare solo i sacerdoti, perché erano pani santi, erano stati nel santuario, nel tempio. Non avete letto? Quindi Gesù prima di tutto sottolinea la loro ignoranza, come aveva già fatto: andate a imparare. Entra nella casa di Dio e mangia, Davide. Quindi da qui comprendiamo anche questo, che Gesù sa che la Bibbia è parola di Dio e va presa sul serio, come parola di Dio. Qualcuno alcuni giorni fa mi ha detto: ma come si fa a dire parola di Dio a tutti quei brani che vengono letti in chiesa? Certe volte abbiamo, come dire, un po' di ritrosia a dire parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Ma Gesù è il primo che calcola parola di Dio, la Sacra Scrittura, l'Antico Testamento. Né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. Quindi, se Davide ha potuto fare questo, perché non possono fare anche? Perché hanno mangiato i pani? Erano affamati. Quindi la legge di Dio che prevedeva che quei pani potessero essere mangiati solo dai sacerdoti era legge di quel Dio che vuole il bene dell'uomo. Se c'è un affamato, dagli anche il pane sacro. È pane di Dio. Devono fare esperienza che Dio non vuole che l'uomo soffra la fame. E poi un altro esempio tira fuori Gesù. O non avete letto nella legge? Questo brano che vi ho detto non era dalla legge, ma dal primo libro di Samuele, al capitolo 21, questo dei pani. E questi non fa parte della legge, perché chiamavano la legge solo i primi 5 libri della Bibbia. tanto che i Sadducei ritenevano parola di Dio solo i primi 5 libri. E allora Gesù va anche lì a prendere un esempio. Non avete letto nella legge, quindi in uno dei primi libri della Bibbia, e si tratta per esempio più volte, ma in particolare, il libro dei Numeri al capitolo 28, che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa. Cosa facevano i sacerdoti di sabato? Prendevano gli agnelli che venivano offerti per il sacrificio, che li uccidevano. Era una fatica, dovevano sollevare pesi, che era proibito sollevare pesi di sabato, secondo i farisei. Anzi, i sacerdoti in giorno di sabato lavoravano il doppio degli altri giorni, perché non bastavano i giorni, i sacrifici che c'erano tutti i giorni, venivano aggiunti dei sacrifici apposta per il sabato. Nel giorno di sabato offrirete 2 agnelli oltre l'olocausto perenne. Quindi c'era l'olocausto di tutti i giorni e in più questi 2 agnelli. Quindi i sacerdoti avevano un supplemento di lavoro in più in giorno di sabato. Eppure, tuttavia, sono senza colpa. Violano il sabato, cioè non osservano questa regola di non sollevare pesi, di non far lavori, e sono senza colpa. I sacerdoti nel Tempio. Ora io vi dico, qui vi è uno più grande del Tempio. Più grande. Qui la parola grande è da intendersi secondo Dio. È più grande del Tempio. Al tempo di Gesù era in costruzione, non era ancora finito, ma quasi, il Tempio di Erode. Quando aveva cominciato a costruire Erode il Tempio, a preparare la spianata, vari anni prima di quello che noi chiamiamo l'anno zero, l'anno della nascita di Gesù. Ha cominciato a fare grandissimi lavori, impegnando 10.000 operai e 1.000 sacerdoti per la costruzione del Santo dei Santi. Quindi, quando Gesù è nato, quando Maria è rimasta incinta, durante la costruzione del Tempio, a metà degli anni della costruzione del Tempio. È interessante che l'angelo cosa dice a Maria? La gloria di Dio, lo Spirito ti coprirà con la nube dell'Altissimo, non mi ricordo le parole esatte, ti coprirà con la sua ombra, che erano le parole che venivano adoperate per la gloria di Dio che era nel Tempio. Il vero Tempio adesso è Maria, che la gloria di Dio è in lei. L'Emanuele, Dio stesso, è in lei. Qui c'è uno che è più grande del Tempio costruito da Erode. Gesù lo può dire. Quelli che avevano visto i segni, quelli che avevano ascoltato, che ha orecchi ascolti, avevano capito chi è Gesù. È Lui, il luogo della presenza di Dio. È Lui, l'Emmanuele. Il suo nome lo dice, Dio salva. Quindi Gesù lo poteva dire e chi voleva poteva capire. Ora io vi dico, quindi è una parola importante, oracolo di Dio, che qui vi è uno più grande del Tempio. Quindi se i sacerdoti che facevano il doppio lavoro erano senza colpa, questi che vengono dietro di me, che sono miei discepoli, colgono le spighe e mangiano, ci sono qui io. Sono io che dico cos'è da fare e cosa non è da fare. Se io non li sgrido, nessun altro li può sgridare. Se io non glielo proibisco, nessuno glielo può proibire. Qui c'è uno più grande del Tempio. E qui ripete adesso Gesù un terzo riferimento alla Scrittura, che l'aveva già fatto quando era in casa di Matteo al pranzo, proprio rispondendo anche quella volta ai farisei, quando aveva detto: andate a imparare, andate a scuola di nuovo. Cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio? Vuol dire, e questa è parola di Dio, legge, profeti, io voglio misericordia. Questo dice Dio, io voglio amore. L'amore, la misericordia, è più importante dei sacrifici che vengono offerti nel Tempio anche in giorno di sabato. La misericordia puoi adoperarla in giorno di sabato come i sacrifici, a maggior ragione, perché la misericordia Dio la vuole prima dei sacrifici. Misericordia io voglio, questa è una legge sicura e questa la si può vivere sempre. È sempre ora di vivere questa legge, misericordia io voglio. E la si può vivere pienamente. E Gesù l'aveva detto, è venuto a completare, ad adempiere la legge, quindi anche questa della misericordia. Quindi se c'è un affamato, dagli da mangiare. A questa legge sono sottomesse tutte le altre leggi. Perché se tu osservi una legge senza misericordia, quelle leggi che hai osservato non contano niente. Sono a tua condanna. Misericordia io voglio. I sacrifici potrebbero essere offerti anche da mani sacrileghe, da mani insanguinate, dicono i profeti. E allora quei sacrifici, se sono offerti da mani insanguinate, che Dio rivelano, che volto di Dio fanno vedere al popolo, alla gente. Nascondono il volto di Dio quei sacrifici, offerti da mani senza misericordia, perché Dio è il Padre che ha misericordia. Quindi i sacrifici di per sé non rivelano il volto di Dio, a meno che non siano preceduti, accompagnati, sostenuti dalla misericordia, perché è la misericordia dell'uomo verso l'uomo che rivela il volto di Dio. Quindi i sacrifici anche possono essere offerti in modo autentico e fruttuoso soltanto da chi osserva la misericordia. Voglio l'amore, voglio la misericordia, è la legge che guida tutte le altre leggi. Cosa succede se uno non osserva la misericordia? Anche osservasse tutte le altre leggi, è tentato di giudicare gli uomini. E questo cosa vuol dire? È tentato di mettersi al posto di Dio, perché chi giudica si mette al posto di Dio. È Lui l'unico giudice. Chi invece osserva la misericordia non può essere giudicato da nessuno, perché compie l'opera di Dio. Fa quello che Dio continua a fare, ha misericordia. Quindi chi usa la misericordia non può essere giudicato da Dio. Cosa aveva detto Gesù? Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Chi è misericordioso non può essere giudicato da nessuno, perché rivela il volto di Dio e Dio lo riconosce e quindi ha misericordia di lui se fosse peccatore. E Gesù conclude tutto questo discorso, questa risposta ai farisei, perché il figlio dell'uomo è signore del sabato. E questa è un'altra rivelazione grande. Il figlio dell'uomo è l'espressione, l'abbiamo già trovata, e che la usa facilmente Gesù e volentieri, la troviamo nei profeti, Daniele per esempio, Ezechiele. Cosa vuol dire figlio dell'uomo? È l'uomo vero, vero uomo, secondo Dio. L'uomo che Dio ha pensato, ecco, il figlio dell'uomo è proprio figlio di quell'uomo che Dio ha pensato quando ha creato l'uomo. Il figlio dell'uomo, l'uomo vero, è signore del sabato. Dio ha dato il sabato all'uomo come legge perché viva la sua umanità. Perché viva in pienezza l'umanità, così come Dio l'ha pensata, Dio gli ha dato il sabato. Perché viva la misericordia, perché viva l'amore, perché viva la vita secondo Dio. Perciò il figlio dell'uomo è Signore, lo tiene in mano Lui il sabato. Dio l'ha dato a Lui. Abbiamo sentito nel brano precedente stamattina che il Padre ha dato tutto al Figlio. In quel tutto c'è anche il sabato, anche la legge del sabato. Il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Questa legge Dio l'ha messa nelle sue mani, è Lui che gestisce tutti i giorni della settimana, sabato compreso. Gli uomini peccatori hanno bisogno ancora di osservare il sabato, anche se lo sentono come una legge che impedisce, ma non è l'intenzione di Dio, non è che impedisca. Ma l'intenzione di Dio è che possa vivere la vita umana in pienezza secondo la pienezza che Dio ha previsto per l'uomo. Quindi che possa sperimentare la gioia e essere strumento della gioia per gli altri. Quando arriverà il Figlio nella vita dell'uomo, e l'uomo non la vede più la legge come limitazione, ma la vede col suo vero significato, allora non ci sono più le limitazioni. Quando il Figlio di Dio, Gesù, è entrato nel cuore dell'uomo, allora l'uomo vive il sabato con libertà piena. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.